Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Silvia Ballestra presenta Piove sul nostro amore. Siamo negli studi di Radio Feltrinelli insieme a Silvia Ballestra per presentare il suo ultimo libro, il saggio Piove sul nostro amore. Una storia di donne, medici, aborti, predicatori, apprendisti stregoni, chiaramente uscito per Feltrinelli. Ciao Silvia, la prima domanda che ti faccio è la più semplice. Come ci introduci questo libro?
Il libro è un viaggio nell'Italia di oggi che parte con una data simbolica che è l'8 marzo di quest'anno, che fra l'altro era anche il centenario dell'8 marzo, quindi parte l'8 marzo 2008 e va avanti fra grandi città e piccoli centri, e mano a mano insomma che facevo questa mia ricerca attorno alla legge 194, poi di fatto mi si è un po' chiarita quella che sarebbe stata la struttura del libro, che io vedo grosso modo diviso in tre parti. I primi tre capitoli parlano del dibattito attorno al tema della vita, soprattutto esplorando appunto gli argomenti del fronte cosiddetto pro-life. Poi c'è una parte centrale in cui invece ho intervistato due dottori, il professor D'Ambrosio, che è uno storico ginecologo della Mangiagalli di Milano, che quindi ha fatto anche un po' la storia della 194, e il dottor Silvio Viale invece, che a Torino sta confrontandosi con la, almeno non adesso perché la sperimentazione è bloccata, però comunque ha lavorato con un nuovo metodo abortivo che è la RU486, quindi una nuova modalità rispetto a prima di aborto, e poi un giro in un consultorio storico che è quello dell'AIED di Ascoli Piceno. E poi c'è l'ultima parte, che sono altri tre capitoli, dove parlano le donne che hanno abortito, una lunga intervista alla storica Anna Bravo, che fa un po' anche il punto del dibattito delle donne attorno all'aborto in questo momento, e poi c'è un'intervista a un'infermiera dell'ospedale di Padova, un'infermiera che lavora in un reparto di eccellenza, un reparto di prima linea di pediatria. Questo giro attorno alla 194, all'aborto, nasce dal dibattito che ha ripreso vela da un po' di anni a questa parte attorno appunto al tema della vita, della sacralità della vita, e nasce anche dal dibattito insomma che farei risalire ormai al 2005 sul tema della fecondazione assistita, quindi referendum che riguardavano la brutta legge 40 e appunto tutto il dibattito attorno ai diritti dell'embrione, che per la prima volta in qualche modo vengono scritti in una legge, perché il primo articolo della legge appunto sulla fecondazione assistita parla di diritti anche del concepito, e questo ovviamente apre un ampio spazio di dibattito e di confronto, perché implica comunque che vengano contrapposti, messi in conflitto dei diritti che sono appunto quelli del concepito e quelli della donna.
Bene, qual è la metodologia che ha utilizzato per raccogliere le informazioni e per venire a contatto con gli oggetti della tua ricerca?
La metodologia di ricerca di questo libro è stata, direi, composita, nel senso che è un po' reportage, perché comunque appunto ho fatto dei giri, ho fatto delle mie puntate a Roma, a Torino, a Padova, e ad Ascoli, e poi anche nei Magenta, Corbetta, che sono dei piccoli paesi vicino a Milano, e dall'altra parte c'è stato anche un lungo giro per esempio nella rete alla ricerca appunto di questo nuovo fronte della propaganda pro-life, per esempio, che mi ha colpito molto, nel senso che io avevo dei ricordi per esempio di quando facevo il liceo, quindi parliamo di 20 anni fa, insomma mi ricordavo di questo prete che non era il mio prete titolare dell'ora di religione, ma un pretino supplente che ci sottopose alla visione di un filmino antiabortista però insomma questa propaganda avveniva in luoghi, come dire, ben delimitati, ben precisi. Invece adesso, per esempio, con un click da casa hai accesso a un tipo di propaganda a volte anche molto violenta, perché molto truculenta, e questa cosa per esempio mi ha colpito molto. Poi fra l'altro devo dire che c'è una grande attività da questo punto di vista da parte del fronte pro-life, nel senso che ho visitato molti blog, molti siti anche, come dire, molto ricchi, per esempio. E poi c'è stata una mia ricerca, per esempio, a livello di storie, non so, ho pensato ai racconti, ai libri, ai film che esistono su questo argomento, che sono molto pochi, in effetti, perché i racconti sono pochi e più o meno coincidono, diciamo, cioè sono apparsi da una trentina d'anni a questa parte, cioè da quando l'aborto è stato legalizzato nella maggior parte dei paesi occidentali. Allora sono venuti fuori anche i racconti e come dire, le narrazioni, ecco, sia a livello cinematografico che di scrittura, però sono molto pochi.
Che novità c'è rispetto all'immaginario e al lavoro delle femministe di 30 anni fa?
Se c'è una novità da un punto di vista immaginifico, quindi appunto di produzione a livello di immaginario rispetto a questo argomento, secondo me riguarda alcune cose che sono venute fuori in questi 30 anni, almeno, cioè la considerazione che ho fatto è che comunque 30 anni fa gli argomenti che venivano spesi, quelli che sono stati usati per arrivare appunto alla depenalizzazione, alla legalizzazione dell'aborto, erano quelli che riguardavano l'emergenza, cioè tamponare la piaga dell'aborto clandestino, che comportava migliaia di vittime fra le donne ogni anno, e quindi diciamo l'emergenza, c'era un'emergenza da tamponare e si è arrivati a quella legge lì. Nel frattempo però comunque la tecnica è andata avanti, quindi le donne di oggi devono confrontarsi con una serie di stimoli anche emotivi diversi da prima. Non so se facendo delle considerazioni molto, insomma, che sono diciamo alla portata di tutte le donne che si trovano ad affrontare una gravidanza. Io, se penso a mia madre quando era incinta, fino alla fine, fino proprio al giorno del parto, non sapeva nemmeno se i figli sarebbero stati maschi o femmine. Invece noi oggi abbiamo la possibilità non solo di sapere il sesso, ma anche di prevedere una serie di anomalie, di malattie, quindi anche di ci troviamo a confrontarci con dei dilemmi nuovi, e anche con delle sensazioni nuove rispetto alla gravidanza e quindi anche rispetto all'aborto. Per esempio, una cosa che a me colpisce molto è che adesso quando si va a chiedere il certificato non basta più che la donna dichiari la data dell'ultima mestruazione, ma comunque la maggior parte dei ginecologi chiedono l'ecografia per verificare, insomma, con degli strumenti più certi l'età gestazionale, mentre prima bastava la data e le conoscenze, così adesso non saprei descrivere, però comunque insomma le ostetriche e i ginecologi sanno qual è più o meno la data, no, gestazionale, quindi adesso siamo proprio sul filo dei giorni, delle settimane. E quindi tutta insomma una serie di nuovi stimoli, appunto anche a livello dell'immaginario emotivo, che mi sembrava valesse la pena indagare, perché in effetti sono molto importanti e influenzano molto i sentimenti e la percezione che poi le donne hanno di questi eventi, sia della gravidanza e sia dell'interruzione di questa gravidanza.
Va bene, e ora potremmo parlare di quali sono gli argomenti che utilizza il fronte pro-life.
Ma anche le modalità, diciamo, di attacco, di argomentazione da parte del fronte pro-life sono un po' cambiate rispetto, credo, perché io poi non me lo ricordo perché ero un po' piccola all'epoca, però rispetto alla propaganda che si faceva, per esempio, durante l'elaborazione della legge, piuttosto che quando è stato indetto il referendum da parte del Movimento per la Vita nell'81, che peraltro hanno perso sonoramente. E le modalità, appunto, sono cambiate e è vero che l'attacco forse adesso è anche più veemente, perché almeno sembra che ci sia spazio per una voce sola e che ci sia spazio appunto solo per quel fronte lì. La campagna di Ferrara per la moratoria per l'aborto, che poi insomma con la nascita anche di questa lista elettorale ha trovato uno spazio enorme, enorme, veramente enorme sui media. E devo dire che le risposte che gli sono state opposte erano francamente modeste, nel senso che io mi ricordo tutti questi dibattiti dove la controparte erano più o meno giornalisti o politici, amici di Ferrara, che quindi un po' lo, non dico che lo accondiscendevano in qualche modo, però comunque con sempre un margine di non so se di simpatia, non lo so, di assoluzione, insomma, per questa sua cosa, mentre io da casa lo seguivo indignatissima, soprattutto perché poi c'è stata questa infelice coincidenza con il fatto di Napoli, l'irruzione della polizia all'ospedale di Napoli dove una donna aveva appena subito un aborto terapeutico, quindi in un momento delicatissimo e drammaticissimo, e questa donna si è trovata non solo i poliziotti in corsia ma poi anche sbattuta in prima pagina sui giornali con una campagna come quella per esempio appunto di Ferrara nel Foglio, che parlava di eugenetica nazista a proposito dell'aborto terapeutico, quindi con toni molto forti e molto violenti che rompevano proprio nella vita e nel privato delle persone che peraltro stavano rispettando la legge, quindi non stavano facendo niente di illegale. Detto questo, appunto, attacchi sempre più veementi ma anche sottili, anche con un cambio di strategia, perché per esempio il Movimento per la Vita adesso non dice più che le donne che abortiscono sono assassine, ma che in qualche modo sono donne che resteranno segnate per sempre e che quindi vanno a costituire una parte malata della società. Questo l'ho sentito sia in Piazza Farnese, appunto da un esponente del Movimento per la Vita, sia in alcuni discorsi fatti nei CAV, che sono i centri di aiuto alla vita presenti nei nostri ospedali pubblici, ma in realtà sono centri appunto di volontariato cattolico, quindi ideologicamente schierati da una parte. E l'ho sentiti anche in alcune insomma dichiarazioni del fronte più integralista degli antiabortisti e poi anche dal Papa. Il Papa ha parlato di donne che abortiscono come donne che sviliscono la vita e che costituiscono una ferita della società italiana.
Nel tuo libro c'è la presenza costante di due figure che tu descrivi come integraliste. Da una parte il notissimo giornalista e oramai attivista del fronte pro-life Giuliano Ferrara e dall'altra parte un ex punk Giovanni Ferretti. Come mai hai fatto questa scelta?
Il libro parte appunto con questo comizio l'8 marzo di Ferrara a Piazza Farnese, dove uno dei momenti clou, forse il momento più alto, è stato l'esibizione di Giovanni Lindo Ferretti, che quelli della mia età ricordano come leader dei CCCP e poi dei CSI, insomma comunque icona indiscussa del punk italiano e indimenticato cantore di tanti pezzi che hanno accompagnato la nostra giovinezza. E in quel caso appunto era lì a spalleggiare Ferrara con i suoi canti gregoriani e i suoi salmi. E lì mi è venuto da pensare comunque che Ferrara stesse facendo una stranissima operazione, perché da una parte c'erano gli esponenti del Movimento per la Vita e quindi insomma anche integralisti duri e puri rispetto non solo all'aborto ma anche alle unioni degli omosessuali, insomma sì, il fronte più duro, e dall'altra parte Ferrara citava Juno, che è un film abbastanza underground e per carità un filmetto, io l'ho visto, non mi è nemmeno piaciuto tanto, però insomma se vogliamo sezionarlo e analizzarlo chirurgicamente battuta per battuta, io ho visto un film diversissimo da quello che ha visto Ferrara rispetto per esempio al fatto che Giuno poi affidi questo bambino a una donna sola, cosa inconcepibile in Italia. Vabbè. E quindi mi colpiva insomma questo innesto per me abbastanza assurdo di due cose diversissime. E mi è venuto appunto da pensare che Ferrara stesse facendo una stranissima operazione che fosse forse un punk a sua insaputa anche lui in qualche modo, che era una provocazione. E comunque l'ho pensato di nuovo in questi giorni leggendo il bel libro di Susan George sulla destra americana, e mi è venuta da pensare anche che Ferrara comunque stia tentando di innestare ancora una volta una roba che arriva dagli Stati Uniti, che lì ha una storia e delle spiegazioni ben precise, che stia tentando di innestarla pari pari di qua, dove le condizioni e i contesti sono diversissimi.
Ecco, hai fatto questo lavoro e hai descritto un quadro politico che da un certo punto di vista sembra desolante. E invece la realtà quotidiana poi...
Poi c'è questa distanza enorme fra il dibattito ideologico, la battaglia appunto che si combatte a livello così di idee, di propaganda, a livello politico, strettamente politico, perché poi i pro-life sono distribuiti ovunque, ci sono i teodem, quindi non stanno da una parte sola. Una cosa che mi ha colpito è stata scoprire che negli anni Ottanta a Milano esisteva un fronte laico molto forte, che era quasi il 30%, costituiva quasi il 30% dell'elettorato milanese, che erano socialisti, repubblicani, liberali, radicali, eccetera, che comunque tenevano alto questo tema e per esempio difendevano i ginecologi della Mangiagalli e insomma dicevano la loro, facevano sentire la loro voce, e fra questi per esempio c'era Margherita Boniver, che adesso sta di là, e di qua invece c'è la Binetti, per cui è tutto un po' sparigliato dal punto di vista politico rispetto, no, ai fronti, alle posizioni diciamo laiche / cattoliche rispetto per esempio ai temi della vita, e questa è una cosa. E dall'altra parte c'è credo una distanza enorme, mi pare di vederlo appunto nella quotidianità, fra questi discorsi assurdi che ci passano sopra la testa e le scelte che tutti i giorni ci troviamo a dover compiere, che riguardano sia l'inizio ma anche la fine della vita, e che laici e cattolici compiono indipendentemente, diciamo, dagli schieramenti di partenza, perché comunque le donne cattoliche abortiscono, le donne cattoliche fanno le diagnosi prenatali e le donne cattoliche fanno le loro riflessioni a prescindere dalle indicazioni più dure che arrivano insomma da quel fronte lì. Per cui c'è una grande distanza e mi colpisce molto come questi argomenti poi cadano appunto nelle vite quotidiane delle persone, a volte con una violenza anche offensiva, ecco, sì, cioè questa cosa dell'offesa la sento molto forte.
E come credi che le ragazze più giovani oggi si vivano questi argomenti e questi problemi?
Le ragazze più giovani non parlano molto di questi argomenti, intanto credo perché non hanno più luoghi che le donne per esempio avevano negli anni 70, quando invece il dibattito, insomma, esisteva un movimento delle donne, c'era il femminismo, c'erano dei luoghi che accoglievano questi discorsi, queste parole. Quindi le donne, le ventenni di oggi, ma forse anche quelle della mia generazione, quindi parliamo ormai anche di quasi quarantenni, non si sono mai confrontate, diciamo, collettivamente rispetto a questi argomenti. Se ci sono passate per vicende appunto personali, individuali, l'hanno fatto proprio, sì, in totale solitudine a livello individuale, quindi anche dovendosi confrontare con questo dramma, perché per una donna è sempre un dramma abortire, però con strumenti appunto isolati, al massimo affrontando questa cosa con un'amica o con un compagno, e quindi esattamente come avveniva prima, senza poi poter neanche tanto verbalizzare queste esperienze, perché ogni volta che prendi la parola e tenti di meditare su queste cose, presti comunque il fianco a quelli che ti rompono le scatole e magari ti dicono, che ne so, che sei una ferita, una piaga della società perché hai abortito, oppure che sei una pazza e che rimarrai segnata per tutta la vita, e quindi a quel punto, insomma, si sta zitta e si risolve il proprio problema e poi si tenta di andare avanti senza mettersi nemmeno a fare una battaglia, ecco, rispetto a certe cose.
Cosa fanno invece le cosiddette femministe storiche?
Io credo che abbiano chiuso la questione con la vittoria di 30 anni fa, che è stata una grande vittoria, una grande conquista, una di quelle cose che ci fanno dire che l'Italia è un paese civile, e per cui non hanno, insomma, la mia impressione è che l'abbiano un po' chiusa lì. Però in realtà non solo, appunto, la tecnica è andata avanti, quindi pone nuovi dilemmi, nuove questioni, ma soprattutto l'altro fronte non ha mica mollato l'osso, anzi, insomma, negli ultimi 20 anni ha prodotto molto in termini di encicliche, riflessioni, cattedre di bioetica, tessitura di alleanze trasversali nei posti più impensati, e quindi questa cosa va gestita adesso.
Ecco, adesso una domanda sul titolo. Ci spieghi la scelta di Piove sul nostro amore, che è un titolo così evocativo?
Il titolo del libro, Piove sul nostro amore, è una citazione di una canzone di Modugno, Piove sul nostro amore, e di un film di Bergman, Piove sul nostro amore. È un titolo suggestivo. Piove perché appunto ci piovono delle cose sulla testa e piovono nelle nostre vite, nei nostri dolori e nelle pieghe più dolorose delle nostre esistenze, che comportano comunque responsabilità, travagli delle coscienze, quindi nodi etici molto forti, molto delicati, molto sensibili. Eppure ci piovono addosso queste cose, appunto, ci piovono dall'alto, sulla testa, sulla vita, e sul nostro amore, perché comunque sono cose che hanno anche a che fare con l'amore, perché poi si rimane incinte quando si fa l'amore, e quindi questo non... anche su questo bisogna riflettere, su cos'è il desiderio, sui rapporti anche uomo-donna, perché poi, insomma, l'aborto nasce da lì e riguarda queste cose.
Per costruire il libro hai fatto un lavoro complesso. Credi comunque che il libro avrebbe potuto ampliarsi ulteriormente?
Il quadro generale che viene fuori dal libro, intanto, è una mia sensazione, nel senso che a un certo punto ho detto va bene, basta, lo chiudo, ma in realtà la sensazione è che se io avessi continuato a cercare avrei trovato altre cose ancora, nel senso che fino all'ultimo sono uscite anche delle notizie, ecco, degli argomenti che non sono stati veramente indagati, per esempio dal giornalismo, che pure negli ultimi mesi ha fatto tanto a livello di inchieste, di giri nei consultori, di monitoraggio, appunto, della situazione della 194, dell'obiezione di coscienza che cresce, eccetera. La sensazione è che la 194 è una buona legge che ha funzionato, che è migliorabile in alcune parti. Io, per esempio, sono d'accordo con il dottor Silvio Viale quando dice che si potrebbe aprire al privato, come avviene in altri paesi europei, appunto la pratica della 194, cioè non farla solo nel pubblico, e ci sono dei miglioramenti che riguardano appunto le nuove tecniche abortive, come l'aborto medico, che quindi in Italia non si fa, ma altrove sì. Ci sono delle zone, diciamo, dove si potrebbe discutere. E la sensazione è che quindi la legge funziona, cioè è buona, però è in via di deterioramento, nel senso che, per esempio, è sempre più un muro di gomma, e quindi, nonostante gli aborti siano dimezzati, quella metà invece che si fanno per le donne in condizioni diverse da prima, più difficili, soprattutto che riguardano le donne straniere, che sono poi nuovi soggetti che si confrontano con questa cosa, perché se guardiamo le cifre, gli aborti sono in calo fra le italiane, però crescono fra le straniere per via dell'immigrazione. e quindi a disagio di una condizione terribile che le tiene in stato di quasi schiavitù, e, insomma, come clandestine si aggiunge anche questo problema, insomma, e nessuno poi veramente si occupa di queste donne.
So che recentemente hai lavorato con la regista Alina Marazzi. Credi che le donne della tua generazione abbiano voglia di dire la loro sulla condizione delle donne oggi?
Io ho lavorato ai testi dell'ultimo film di Alina Marazzi, Vogliamo anche le rose. Sono tre diari che riguardano quel momento lì, gli anni 70, insomma, lo snodo della storia delle donne. Quindi uno è un diario di una femminista, uno è il diario di un aborto appunto clandestino fatto immediatamente prima dell'entrata in vigore della 194, diciamo in quel periodo di preparazione della 194, per cui fatto da una ragazzina pugliese che va a Roma e abortisce con un ginecologo dei radicali, e poi un altro diario ancora che invece cronologicamente si situa un po' prima, ecco, un attimo prima, a cavallo, diciamo, fra gli anni 50 e 60, diciamo, a livello di immaginario, così, di formazione dell'identità di una donna, dell'educazione sentimentale di una donna. Quindi il film vuole proprio raccontare un pezzetto di quella storia lì, di quella storia delle donne, che, come molte cose di quegli anni lì, è stata, diciamo, indagata, esplorata a livello di saggistica, a livello di pensiero, ma abbastanza poco a livello di narrazione. E quindi sì, c'è stata questa coincidenza fra la necessità di Alina di affrontare questa storia e anche invece alcune cose che stavano venendo fuori. Insomma, io mi ricordo che noi ci siamo anche incontrate nel 2006 alla manifestazione di Usciamo dal Silenzio a Milano, con 250.000 donne che tornavano in piazza di nuovo per difendere alla fine per difendere la 194, appunto, da questi attacchi che erano venuti fuori durante il dibattito sul referendum per la fecondazione assistita. Quindi sì, io la sento questa necessità comunque di andare a ripercorrere la storia delle donne, quindi anche questi argomenti così sensibili appunto nella storia delle donne, anche perché alcune cose son rimaste un po' nell'ombra. Su alcuni argomenti non si è lavorato molto. Io nel 2001 ho scritto un romanzo che si intitola Nina, che parla di un parto, e all'epoca avevo fatto delle ricerche, sono andata a guardare, insomma, se altre donne avevano raccontato questa cosa oppure comunque avevano riflettuto, e ho trovato pochissimo. Ho trovato un libro di Adrienne Rich, che è del 77, che è nato di donna, e quindi sul tema, per esempio, della gravidanza, della maternità, le donne di quell'epoca lì hanno prodotto poco, e mi è sembrato, insomma, che questi argomenti che riguardavano la maternità, la gravidanza, questo concetto che possiamo tirare come una cingomma della vita, alla fine erano diventati monopolio di una parte sola che si è presa il monopolio di quegli argomenti lì, pur avendo nemmeno diritto, nel senso che poi alla fine mi fa un po' ridere che, insomma, siano dei preti, quindi degli uomini che per loro statuto, per loro regolamento non possono avere figli, a dire alle donne come devono farli o non farli, o come rimanere incinte o come non rimanerci. Cioè, mi sembra veramente il colmo dei colmi.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.